Quando un sacerdote si espone ad un'intervista, in qualche modo si dona un po'. Tu sei abituato ad ascoltare le storie degli altri. Che effetto ti fa raccontare la tua storia oggi a Radio.no?
Ma ha un effetto sicuramente positivo, però la dinamica della vita di un prete penso sia più giusto la dinamica dell'ascolto, insomma, quella che ci completa di più. E penso che sia anche molto più difficile ascoltare che raccontare, perché nell'ascolto devi essere anche capace di far parlare le persone, toccare i giusti punti, far sì che loro si possano aprire nel modo giusto, insomma. Quindi è sicuramente più complicato, secondo me, saper ascoltare davvero che saper parlare. Per sapere ascoltare c'è una caratteristica fondamentale, che è quella del silenzio, che, come dico sempre, non è solo un silenzio estetico, cioè esteriore, ma anche un po' interiore, per far spazio, insomma, a quello che tu devi accogliere, che l'altra persona ti sta donando. Perché nelle persone, quando le persone parlano, è un po' come la musica. La cosa che conta di più non sono le note, ma lo spazio di silenzio, le pause che c'è tra una ad un'altra, quello lì devi saper intercettare, accogliere e portare dentro. Quindi penso che l'ascolto sia una cosa molto complicata.
E la radio in questo è un mezzo di comunicazione che insegna tanto ad ascoltare, oltre che è un mezzo che si ascolta, ma ti insegna ad ascoltare. Domanda, visto che stai ricevendo sempre più complimenti per il tuo modo diverso di evangelizzare, quanto pensi che il tuo modo di evangelizzare possa veramente rappresentare per la Chiesa una svolta?
Ma guarda, io personalmente non credo che sia una svolta, perché tanti lo fanno prima di me e meglio di me. Io quello che conta per me davvero è essere me stesso, insomma, e in questo me stesso, perché Dio mi chiama in una personalità, chiama una persona con la sua personalità, con il suo carattere, con le sue modalità. Credo che questa dinamica poi è una cosa che possa aiutare, ma non solo me, insomma, tutti quanti gli altri. Il Vangelo non cambi da 2000 anni, non sarò io a cambiarlo, la Chiesa idem, però il modo in cui alcuni temi si affrontano, ma soprattutto si raccontano le dinamiche di fede, questa qui è una cosa che sicuramente può essere raccontata anche attraverso la propria personalità e il proprio carattere. Quindi mi auguro indegnamente di poter dare una mano a far sì che questo Vangelo possa ancora camminare ed essere trasmesso anche attraverso il mio carattere.
Ma secondo te, se si istituisse, poniamo a Radio.Nuovo oppure su un canale social, su una piattaforma, un appuntamento con i fedeli nel quale spiegare ai fedeli dalle cose più profonde e difficili e complesse a quelle più elementari, no? Perché partiamo da un dato, il giubileo, l'anno del giubileo, il 2025, molti sanno cos'è la parola giubileo, tanti non connettono la parola giubileo a quello che è il significato, eccetera. Secondo te potrebbe avere senso istituire un appuntamento e a volte anche sviscerare concetti per combattere lo scetticismo, i tanti luoghi comuni, le tante leggende che a volte allontanano anche il Signore dalla nostra vita?
Beh, io credo molto, per quello, sicuramente per i mezzi di informazione, credo tanto, tantissimo. Quello che conta davvero per me moltissimo, che fa la differenza, poi sono le relazioni, insomma. E quindi, diciamo così, il contatto viso a viso, pelle a pelle, insomma, questo penso che sia una cosa che faccia sempre la differenza. Quindi mi auguro che le chiese comincino ad essere sempre più piene anche di nuove generazioni, cosa che adesso si va un po' in difficoltà. Siamo un po' in affanno in questo, perché il mondo, la modalità di approccio del mondo, che è un mondo aggressivo, purtroppo ha svuotato anche un pochettino nelle chiese le persone che prima frequentavano. Non esistono più i ragazzi che vivono all'ombra del che crescono all'ombra del campanile, che le generazioni che vengono formate attraverso, diciamo così, anche quelle che sono l'impostazione legata al nostro stile di vita, che è quello cristiano. Quindi io mi auguro di più, diciamo, che sia nella relazione si possa fare una differenza, cioè nel contatto uno a uno. Però se questi mezzi possono servire e aiutano le persone perlomeno ad interrogarsi, per far sì che poi dopo in questa grande interrogazione possano venire, io me lo auguro profondamente. Devo dire che da qualche tempo, da quando insomma qualche video si dice in cerco tecnico è andato virale, qualche chiamata in più, insomma, mi colpisce sia del mondo cattolico che non, E quindi penso che si possa favorire questo aspetto per chi ne ha le potenzialità e le capacità. Io non è che ci ho studiato sul fatto, quindi diciamo, non ti so dire, forse in alcune cose mi viene un po' naturale, altre sicuramente potrei
Quanto ti stanno
dovrei vedere.
stuzzicando adesso che ci sei dentro e quanto pensi che possa poi servire alla Chiesa strutturare proprio un canale di
Ma
comunicazione per
tu devi sapere che io sono un cristiano che fondamentalmente si scoccia. Questa è la mia, diciamo,
pigro?
sì, no, cioè io faccio allenamento, mentre tu faccio le maronne, però so che lo devo fare, come ti voglio dire. Quindi, cioè, dico, un fatto divertente, una chiesa dove stavo prima, suonava campanello e uscivo per la celebrazione, per la messa. C'erano dei signori anziani che quando mi vedevano che camminavo con il mio passo felpato, una volta a fine mese mi fermavo e dicevo, ma si ti scucciola la ricci, perché la ricci? Non è che mi scucciola, è proprio il mio modo, è la modalità, o passo che tengo, e questa cosa fa la differenza, penso. Però so bene che nell'approccio c'è bisogno, tanto tanto bisogno, di dover fare, di doversi approcciare, di dover dire, di poter portare questo messaggio in un modo differente, e penso che questi mezzi possano aiutare tantissimo questo modo differente. Mi stuzzica, sì, però so che c'è tanto altro. Insomma, voglio dire, l'uno all'uno, per me uno contro uno fa sempre una grande differenza. L'uno contro uno
Però ci metti più tempo.
ci metto molto più tempo, perché il 24 che ho passato la giornata intera a confessare, dal mattino fino alla sera della messa alle 10, quando poi ho incontrato, non lo so, 50
Come
persone.
stai a fine giornata, visto che ricevi tante persone, senti tante
In
storie?
gergo tecnico si dice paseggio, nel senso, ma se non stesse paseggio non sarebbe giusto, perché è giusto stancarsi. Sono paseggio per tante altre cose, insomma, perché comunque, diciamo, prova a mantenermi sveglio anche attraverso l'allenamento, negli incontri con tanti chilometri. Oggi abbiamo macinato tanti chilometri, insomma, per fare diversi incontri. Dico abbiamo, non per problema di status, perché sono stato accompagnato, perché sono un po' stanchino, quindi sarebbe stato un po' complicato. Però adesso stiamo parlando in radio, quante persone raggiungeremo? Sicuramente moltissime in pochissimi minuti, quindi è interessante. Però questo serve per stuzzicare. Poi quello che veramente fa la differenza, se una persona passa dalla pelle questo contatto
Al cuore.
epidermico al cuore, come diceva Venditti, che è veramente una citazione bellissima, che lo invitiamo anche a Radio Punto Nuovo se vuole venire. Giubileo è un modo per vivere la gioia del proprio cammino di vita, ma anche per ringraziare. Insomma, la Chiesa lo vive ogni 25 anni. In modo particolare, mi ricordo il Giubileo del 2000 fu un grande impatto, e adesso questo del 2025 ne sarà un altro. Personalmente, siccome mi interessa in modo particolare di giovani, ci prepariamo per viverlo. Sia a livello della nostra Chiesa, diciamo, diocesana di Salerno Campania Cerno, c'è un ufficio preposto proprio per questo, in modo da far sì di poter stuzzicare delle linee. Noi lo faremo anche con i ragazzi, e poi dopo vivremo quello lì generale a Roma degli adolescenti in aprile, e quello proprio dei giovani di fine luglio e inizio agosto, sul quale ci trasferiremo con un gruppo notevole, mi auguro, di ragazzi che vive questo momento attraverso il passaggio della Porta Santa, questo cammino dal sentirsi pellegrini e vivere questa possibilità. Dico questo perché il Papa, nel messaggio che ha scritto in modo per il Giubileo dei Giovani, chiede ai ragazzi di passare dall'essere diventare pellegrini, che è molto importante, e loro invece spesso il Papa dice che sono dei turisti. Cioè, turista è una persona che non vive, non abita pienamente quello che gli viene proposto di vivere, no, fa la fotografia ma non lo vive appieno. È come quando vuoi un concerto, tieni un telefono a mano, sia da
Te
gente che
lo
lui,
perdi.
chiaro. E invece il pellegrino deve vivere, avendo nel cuore e nell'orizzonte soprattutto una meta verso la quale orizzontarsi. Poi, diciamo, se raggiunge o meno è poca roba, però quello che conta davvero è averla nel cuore, perché poi farà la differenza, la farà la modalità del cammino. Mi auguro che in questo percorso del Giubileo i ragazzi passino da poter vivere la propria vita da turisti a pellegrini. Questo è quello che davvero conterà. Poi ci saranno le cose classiche legate al passaggio alla Porta Santa, l'incontro con il Santo Padre, e un momento di penitenza per chi vorrà e deciderà di confessarsi e fare questo passaggio nella propria vita in un modo totalmente diverso. Perché poi convertirsi significa non cambiare il proprio presente, ma cambiare il proprio futuro.
Don Roberto, tu hai detto una frase che mi ha colpito parecchio, e cioè prenditi cura dell'altro, di qualcuno, deve essere prioritario rispetto all'abbicura di te stesso. Hai un po' stravolto travolto quello che spesso noi pensiamo, no, devo amarmi perché se mi amo amo gli altri. Tu invece hai detto no, ti devi prendere cura di qualcuno, questo è più importante di avere cura di te stesso. Perché e che cosa significa per te?
Ma io credo che una vita vissuta per gli altri, quello che poi dopo tu, noi e te siamo seduti qua perché qualcuno si è preso cura di noi. Se non fosse stato così, sarebbe difficile proprio guardarsi e potersi parlare. Immagini i nostri genitori, i familiari, nel tuo caso anche la tua sposa, tu ti prendi cura di lei e lei si prende cura di te. Io penso che questo sia il dato minimo essenziale per poter vivere una vita pienamente intensa. E prendendoti cura di qualcuno, tu devi avere la capacità, la forza e il coraggio in quel momento, prendendo cura di qualcuno, di sentirti profondamente protagonista, perché realizzi il bene di qualcun altro, e questo poi nella vita fa sempre la differenza. C'è una preghiera bellissima che racconta proprio questo, cioè credo sia una preghiera di San Francesco, non ricordo a memoria, ovviamente chi ha memoria non ricordo, manco come mi chiama,
però Ave Maria, sì.
Siamo entrati in un altro mondo, diciamo, che è bellissimo, che le preghiere, quando ero piccolino, in religione mi pare, in quarta quinta elementare, pigliai una bellissima nota di demerito, insieme a tutte le altre, per altri motivi, diciamo così, legati alla morale, ma quella lì, una bellissima nota di demerito, perché non conoscevi il credo a memoria, che poi non mi ha giambato mai più. Io a memoria, se tu mi dici, Roberto, mi 10 comandamenti, comunque faccio un imbroglio, un caos generale, però li so spiegare tutti. Mi auguro anche di poterli vivere, chissà, però già hanno fatto un po' più grande, però ci impegniamo per poterli vivere tutti, ma quello che conta davvero è portarli dentro, questa è la grande differenza. Le preghiere sono importantissime perché creano un substrato per la preghiera che hanno fatto. La preghiera è un cuore che parla di un altro cuore. Un conto è dire a una persona ti amo con pane di tutto quanto, un conto è un cuore che parla di un cuore, a volte c'è manca bisogno di parlare, ma le persone che si sentono amate, che sai che tu ti stai prendendo cura di loro, lo sentono, lo avvertono, parlare diventa una cosa poi dopo superflua, anche oserei dire a tratti pure superficiale.
Musica e fede, entriamoci dentro, perché nel primo incontro che abbiamo fatto tu mi hai fatto scoprire una canzone, la tua, una delle tue preferite, non so se è la tua preferita in assoluto. L'ho ascoltata con attenzione, l'abbiamo trasmessa alla fine dell'intervista, la sto riascoltando e mi sono chiesto, ma è questa la filosofia di vita di Don Roberto Faccenda o può diventare la filosofia di vita di ogni essere umano? Vivere a orecchio.
Ah, è una canzone bellissima, Erika Bue, sta brillante. Ma tu l'hai ascoltata?
L'ho ascoltata.
Boh, c'è stato un dubbio grande, l'hai capito qualcosa?
Perciò sei alla qua, me lo devi spiegare
io
tu.
Sono qua apposta per dirti che non ci capite niente.
Ah, però manco tu, apposta, allora siamo in due. Chiamiamo Ligabue, facciamoci spiegare isso.
Vivere orecchio è praticamente saper percepire, insomma, quelli che sono gli stati d'animo, le possibilità delle persone per capire come potersi muovere. Mi piace pensare che Dio, quando Gesù passa sulle strade dell'umanità e vede questa umanità spenta, a volte un po' in ginocchio, vive a orecchio, cioè capisce la bellezza che portano dentro e cerca di poterla abitare. Se ci fai caso, in alcuni casi Gesù chiama solo, dice vieni e seguimi, chi lasciano tutto e vanno. Perché? Perché Gesù tocca delle particolari corde. Io credo che siccome bisogna interpretare, come dicevamo prima, soprattutto i silenzi, i respiri, i sospiri e quello che le persone portano dentro, vive a orecchio sia la base. Senza progetti che altri hanno scritto per te, insomma, è proprio saper vivere e abitare la tua persona, la tua personalità, ma soprattutto la tua vocazione, quello che Dio ti chiama a fare, per chi è credente in mezzo a noi e ci sta ascoltando, insomma.
Ma si insegna, si impara una caratteristica che devi avere, quella di capire i segnali della vita, o arriva a un certo punto della vita che capisci delle cose che ti stanno arrivando per un motivo, cioè come si può essere sicuri di interpretare la strada giusta?
Ma io credo che sia un carisma che ognuno di noi ha. Io, la cosa che mi colpisce più è che spesso le persone che incontro, davvero non mi rattrista ma mi interrogo, le persone che incontro non si conoscono, tanti. Se dico dei ragazzi non mi stupisce né mi stranisce, ma se persone grandi di età non si conoscono, cioè non sanno quali sono le loro caratteristiche, qual è la bellezza che portano dentro, diventa devastante. Faccio un esempio: se io incontro una coppia che è fidanzata da molto tempo, o incontro una coppia che è sposata da molto tempo e chiedo qual è la cosa più importante che la tua sposa o il tuo sposo porta dentro, e la cosa che mi sento rispondere è il silenzio, perché non lo sanno. Vuol dire che c'è qualche cosina che tu non hai saputo intercettare. Ecco, se vive ad orecchio, quella cosa là te la dirà, non te la dirà, prima o poi ci arrivo per forza. Non ti dico il colore, chiedo scusa sul gusto lucciolato, che lo spero che tu l'abbia imparato per tua
anche
moglie.
Perché può cambiare, no? Don Roberto, noi cambiamo, siamo esseri umani, quindi magari quello che quando eri fidanzato era il gusto preferito può cambiare.
Chiaro, perciò ti dico nuovo gusto lucciolato, ma quello che lo abita e che lo muove proprio dentro è una cosa che difficilmente cambia, perché sono le direttive della vita che tu devi saper seguire, perseguire e anche saper raccontare agli altri. Vivere l'orecchio e avere questa capacità di saperle intercettare. Io penso che ognuno ha il suo carisma e deve saperlo per forza di cose vivere. Belle sti fili che sono tutto ingravugliato, mi fa assai piacere.
Un po' come il nostro cervello, no?
Assolutamente.
È un po' la metafora di quello, sì, che noi viviamo ogni giorno. Ma la domanda, quando fai un'omelia, tu la fai a orecchio o te la prepari?
Mai fatto un'omelia a orecchio. Mai fatto un'omelia a orecchio. Una delle promesse che ho fatto a Dio quando diventai prete, insieme a quelle classiche, diciamo, che si dà per tua obbedienza, che poi ci impegni a vivere, e poi ci sono alcune che ho fatto proprio in modo personale. Tra queste ce n'è due in modo particolare che ricordo, le altre non le posso dire. Una è di fare una cosa nel momento specifico e basta, senza essere distratto da altre cose. Sto facendo questa intervista, se io uscendo di qua, ritirando a Salerno, la macchina mi scapezza e si chiude qui, devo sapere che l'ultima cosa che ho fatto è da tutto me stesso, pur se fosse un'intervista. Questo mi succede poi in tutti gli incontri, in tutte le celebrazioni, perché è molto importante, quindi sapere abitare quel momento. La seconda cosa che ho promesso, diciamo, personalmente, è che non sarei mai salito sull'altare impreparato, diciamo. Però
la vita va vissuta a orecchio.
È successo. Ma tu vive, fai attenzione a questa cosa che ti dici, tu vive a orecchio, questo è molto importante, tu vive a orecchio se dentro tu sei preparato tanto, se hai studiato tanto, se... dice Alberto, quanto ci vuole per fare un'omelia in un quarto d'ora? Io personalmente dico perlomeno ci studio un'oretta. Studio, leggiucchio, immagino, scrivo perlomeno un'oretta, sento musica mentre faccio, perché è una cosa che ti deve stimolare, dire. Poi arrivi su e ci sono delle cose che tu senti in quel momento ad orecchio in tutta questa preparazione e riesci ad andare. Sono si vede la palla a fronte di limone, veramente mi devo avvicinare più, sì. La mente diventa difficile.
Quindi, come un musicista, può suonare orecchio, ma deve conoscere bene saper leggere,
ecco,
lo spartito.
Questo è perfetto. Questo è perfetto come paragone, mi sembra importante, però lo parliamo a livello dell'artista, insomma, io non mi reputo un artista della parola, però di sicuro al 100% c'è bisogno, secondo me, di prepararsi. Questo lo dico perché nessuno di noi può vivere questa dinamica. Può succedere una volta che sei brillantissimo, le altre volte ti ha preparato forza.
Che mi dici di Don Luigi Maria Epicoco?
Che è un grande prete che ho conosciuto molto tempo fa. Ho conosciuto una decina di anni fa per un corso di esercizi spirituali di cui lui era il predicatore. Attualmente penso sia tra i top 3 in Italia. Penso ci siano lui, Don Fabio Rosini e Paolo Curtaz, che è un altro prete, però adesso non è più sacerdote, ha lasciato, però continua a scrivere per questo mondo. Questi sono i top 3 in Italia, diciamo, tra quelli più, come si dice in gergo tecnico?
Champions League,
no, ma sono quelli più commerciali, quelli che si sa che nel mondo, okay, sono nostro, diciamo, cattolico, si conosce, ma anche non solo nel mondo cattolico, però per la persona profondamente preparata. Un aneddoto che racconto, che è proprio mio personale, mi ricordo che era una fase della vita nella quale il vescovo mi chiese se ero pronto a lasciare la parrocchia, diciamo così, per vivere quest'altra esperienza, cioè stare solo con i giovani nelle scuole e girare, ed ero un po' titubante, insomma, mi chiedevo se a orecchio potesse essere una cosa che potevo vivere. E lui, mi ricorda che in un colloquio che avemmo singolarmente, mi disse: Roberto, quante persone possono stare in parrocchia? Io dissi: tante, vanno in parrocchia posto mio, insomma, mica sono insostituibile. Quante persone possono fare questo nuovo compito che il vescovo ti affida? E restai un po' impressionato dalla domanda. Non so quanti, però sapevo dentro di me che quella cosa lì la potevo fare, perché il vescovo aveva visto qualcosa che io forse non riuscivo a intravedere. Quindi mi diede una mano per sbloccare dentro di me almeno le realtà. Poi sicuramente avrei in ogni caso obbedito a quella che è la domanda del vescovo. Quindi una persona molto profonda e molto preparata. Ecco, quella è una che sicuramente vive orecchie, ma che si prepara tantissimo.
Assolutamente. E che sta facendo un grande lavoro di evangelizzazione, perché forse ne ha bisogno l'umanità, ne abbiamo bisogno noi, ne ha bisogno anche la Chiesa, sì, di predicatori che siano anche chiari nell'esposizione. Perché a volte, vedi la cosa... ti accomuna con Don Luigi Maria, no? Sei esplicito.
È tipico, il bestiario mi accomuna.
Tu sei esplicito. E forse i ragazzi giovani oggi vogliono essere conquistati anche da questo. Cioè, la parola di Cristo.
Vai Paragono, che te citi là e parla a me top 3 in Italia. Roberto, sei, paragone,
tu sei umile, ma la sostanza ci sta, ovviamente.
Io sono umido perché pure
è umido, perché oggi è anche una giornata fredda.
Poi rimane ovviamente l'anguilla.
No, mi pare che domani è anguilla.
In umido.
Che sai cos'è l'anguilla? Mi hanno appena insegnato che un'anguilla messa all'ingrasso diventa poi un capitone. Va bene, questa è un'altra cosa.
Vai piano, diciamo, con i paragoni, perché Epicoco veramente per me è top, veramente italiano, insieme con quelle altre persone, che gli altri sacerdoti bravissimi che dice. Però ce ne sono tanti altri che vivono la loro quotidianità e fanno non del bene ma del benissimo, perché io me ne accorgo ascoltando tante persone, insomma, come vengono edificate dalla predicazione, ma soprattutto allo stile di vita sacerdotale che loro hanno. Io ti dico, per esempio, con molta serietà, Epicoco siamo diametralmente opposti, diciamo, quindi nel vestiario, nella, anche nella modalità dell'approccio, però è una stima veramente incredibile che ho della persona, e anche perché penso che tante persone, anche attraverso i suoi scritti, possano crescere e approfondire la propria fede, il proprio stile di vita, e imparare a prendersi cura di qualcuno.
È vero, avere una guida nel proprio cammino spirituale. Chiudiamo con, prima degli auguri e ovviamente quello che poi ti aspetti dal 2025, ti auguri nel 2025. Se ti stuzzico guardando all'indietro o in avanti, ho capito che con te c'è poca, come dire, poca fertilità, perché tu il passato non lo vuoi guardare e il futuro non lo vuoi immaginare, vuoi goderti, abitare il presente. Questa è una cosa bellissima, ma io ti chiedo lo stesso, Don Roberto Faccenda, di qui a 10 anni, dove e come lo vedi?
Ma guardi, io sono sempre stato convinto che a 40 anni avrei finito, diciamo così, messa scelta a chiedere dopo a chiedere un mondo. Poi non so dove, in quale parte mi sono messa scelta a chiedere un mondo. Quindi, diciamo, da adesso in poi penso sia tutta grazia e tempo da donare con maggiore attenzione, ancora superiore alle altre persone. Però con buon senso ed esperienza. Esperienza abbiamo ancora da fare, buonsenso ancora da recuperare, però mi auguro che fra 10 anni possa avere maggiore buonsenso e maggiore esperienza, perché un detto dice: il buonsenso viene dall'esperienza, ma l'esperienza la fai quando non hai buonsenso.
Questa è bella, un'altra bella chicca che ci regala Don Roberto Faccenda. Cosa auguri agli ascoltatori di Radio Punto Nuovo, alle comunità che ti seguono, in generale al mondo?
Una cosa che mi auguro davvero, che le due tasche che noi abbiamo, che sarebbero la mente e il cuore, si possano riempire, la mente di pensieri positivi che portino alla crescita e alla consapevolezza di se stesso, e il cuore di relazioni che ci aiutino a migliorare. Così facendo posso dire che forse credo in un mondo migliore, e oserei dire pure in una pacificazione del mondo. Ma se continuiamo a riempire mente e cuore di cose sbagliate e inevitabili che ci siano dentro di noi, vicino a noi e lontano da noi, continue e costante guerre che allontanano l'uomo da se stesso, dagli altri e soprattutto da Dio.
Don Roberto Faccenda, grazie per essere stato oggi a Radio Punto Nuovo, grazie per aver deliziato i nostri ascoltatori.
Buon anno a tutti, a presto, non sappiamo dove, ma ci vedremo.